Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Buonasera e bentornati a questa nuova puntata di Radiovisioni. Oggi parleremo del cinema indipendente e soprattutto di qualche film festival che si occupa di questi giovani e non attori, registi in erba, e soprattutto di uno che noi riteniamo il più importante, e non solo noi, ma la critica cinematografica in generale, film festival di cinema indipendente. Questo film festival è stato fondato da un attore regista che ha fatto della sua persona qualcosa che nemmeno lo star system può abbattere. Non è un remida di Hollywood, non è conosciuto da tutte le generazioni, non si considera il numero uno sulla piazza, o almeno sa di esserlo ma non lo ammette. È un cantore ipnotizzato della natura stessa, realizzatore di film di qualità, per approfondire alcuni temi importanti che riguardano soprattutto la politica. Gode di un potere supremo della sua vita di artista, è Robert Redford e ha fondato
il Sundance Film Festival, che è un importantissimo festival cinematografico dedicato al cinema indipendente. Si svolge nel mese di gennaio a Park City, sobborgo di Salt Lake City nello Utah, Stati Uniti. Quest'anno assistiamo alla 25esima edizione, si apre il 15 gennaio fino al 23 gennaio. Ogni anno il Sundance seleziona 200 film tra più di 9.000 pellicole, pensate, e più di 50.000 persone assistono alla prima in diversi paesi dello stato dello Utah, sia per scoprire nuovi talenti, ma anche per assistere a spettacoli con musica live, incontri con registi, attori e performance varie. È stato importante il Sundance Film Festival perché è stato un supporto che ha consentito a registi come Kevin Smith, Robert Rodriguez o Quentin Tarantino, Jim Jarmusch e Steven Soderbergh di ottenere notorietà al loro debutto sul grande schermo. Questo dal suo anno di nascita, che è il 1981. La manifestazione, volevi dire qualcosa, Michela, sulla storia?
Sì, volevo dire che il 1991 è l'anno in cui viene intitolato Sundance Film Festival, ma in realtà esiste già dal 1978.
Ok.
Nasce come collaborazione di Redford, Wagner e Allison. Redford viene considerato il fondatore, diciamo, di questo film festival, perché poi è quello che nei primi anni soprattutto ne ha dato lo sponsor economico, quindi ha permesso che esistesse.
E infatti anche il nome, cioè la manifestazione trae questa propria denominazione dal personaggio di Sundance Kid, che è il bandito gentiluomo interpretato da Robert Redford nel film Butch Cassidy di George Roy Hill del 1969.
E dopo questo io direi che possiamo fare una prima pausa musicale. Nel secondo stacco parleremo un po' di questo attore regista che è impegnato anche politicamente, ma anche di film che hanno fatto parte di questo film festival.
Thank you.
Abbiamo omaggiato Robert Redford facendovi ascoltare un passo della colonna sonora di Barefoot in the Park, in questo caso di Earl Klug, e ritorniamo a parlare di alcuni artisti che sono emersi grazie al Sundance Film Festival. In particolare ci soffermiamo su Todd Solondz, che nel 1996 vince il Sundance Film Festival con il suo Fuga dalla scuola media. Todd Solondz, Michela, è quello che noi definiamo un autore scomodo, mal distribuito nel nostro paese.
Un po' come me.
Si distingue anche lui come te per il suo cinismo spietato nella delineazione delle contraddizioni del bigottismo della piccola borghesia americana
e soprattutto come me per lo smascheramento del sogno americano, cioè diciamo che inventa proprio questo genere cinematografico,
questo filone che poi troverà la sua versione più corretta in American Beauty.
Sì.
È una Fuga dalla scuola media, una tragicommedia dai toni abbastanza angoscianti sulla triste quotidianità di una undicenne che, bruttina e non troppo estroversa, viene emarginata dagli altri, è occhialuta, e questo la rende chiaramente, l'emarginazione e la solitudine la rende infelice, anche perché al maltrattamento dei compagni di scuola si aggiunge le poche attenzioni ricevute dalla famiglia, che preferisce la sua sorella che è molto più bella ed estroversa, e il suo fratello che pensa soltanto a se stesso. E è una critica che ha diviso anche, scusate il doppio gioco, la critica, perché da una parte qualcuno giudica questo film una sacra furbetta sul luogo comune, altri invece lo definiscono un vero grande film sull'insostenibile leggerezza della crudeltà nella provincia americana media. È chiaro che un film che ha un titolo come Fuga dalla scuola media in italiano può sembrare una commediola per ragazzi, in realtà è dedicato a un pubblico di adulti rigorosamente non nostalgici della stagione infantile, che viene tratteggiata come una dei periodi più brutti della nostra vita.
Che per chi se lo ricorda, per esempio noi che siamo ancora abbastanza giovani da poter ricordare la nostra adolescenza, forse è proprio così, le scuole medie sono quel periodo nel quale non siamo né carne né pesce.
Ci sentiamo bruttarelli, incompresi.
Lo siamo
anche. E quasi tutti abbiamo portato l'apparecchio, ci vestivamo in modo orribile, ovvero
perché ci vestivano
in modo orribile, e avevamo tanta voglia di rivalsa, che sì. Poi ci siamo ripresi negli anni.
E diciamo che questi temi dell'emarginazione ritorneranno all'interno dell'opera di Solondz, non so se si dice proprio così, che io paragonerei anche un po' a Loach. Ci sono molti temi simili in questo e quell'altro regista. Se Loach è forse un po' più eclettico, perché poi va ad abbracciare anche tematiche più importanti come guerre civili o comunque fatti storici che riguardano il mondo intero e non strettamente legati solamente alla realtà nazionale, Solondz si ferma invece a quest'ultima, andando ad indagare sia l'emarginazione delle persone, ma anche quella che può essere lo sfruttamento sessuale. Questa tematica ritorna in più film di quest'ultimo, tra cui Palindromes del 2004, che viene interpretato dallo stesso attore, dalla stessa attrice di quell'oscuro oggetto del desiderio di Buñuel, e forse, mi sembra, o forse ho letto male, non so.
Credo di no, nel senso che credo che proprio come in quell'oscuro oggetto del desiderio di Buñuel, la stessa persona viene interpretata da soggetti diversi, con età diverse e sesso diverso.
Sì. Ok, avevo letto male, decisamente.
Don't you worry.
Comunque, quindi, senz'altro un film che è degno di essere visto, perlomeno per chi ha visto quell'oscuro oggetto del desiderio. Se c'è una possibile simiglianza fra i due, si può tenere in considerazione.
E infatti anche Happiness, dello stesso regista, ambientato nel New Jersey, è proprio una vetrina fatta di iperrealistiche villette a schiera in una bellissima zona del Garden State, così chiamato, in cui in realtà però dietro l'apparenza della perfezione borghese si nascondono vicende di pedofilia, abusi sessuali e frustrazione. Beh, io credo che questo sia un regista che riesca molto a descrivere gli anni in cui viviamo, in cui c'è una patina di apparenza molto,
diciamo, che squarcia il velo di Maya.
Esatto.
Bella, detto bella alla questa... Schopenhauer bella, e come bella, al solito qui si toccano vette altissime a radiovisioni. E quindi abbiamo detto che questo regista apre questo filone dello smascheramento del sogno americano e quindi a questo punto possiamo definire il capolavoro di questo filone, ma anche definito dalla critica il più politically correct, American Beauty. E dedichiamo un piccolo spazio a questo film, del quale vi facciamo ascoltare un breve brano tratto dalla colonna sonora.
Don't rain on my parade.
I've simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Don't bring around a cloud of terrain on my parade. Don't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun is a ball of butter. Who told you you're allowed a terrain on my parade? I'm gonna march my band out. I'll beat my drum. And if I'm found out, your turn at bat, sir. Hey, at least I didn't fake it. The hat, sir. So what? I didn't make it. But whether I'm the rose of sheer perfection, or freckle on the nose of life's complexion, the cinder or the shiny apple of its eye, I gotta fly once, I gotta try once, only can die once, right, sir? Ooh, love is juicy, juicy and juicy, I gotta have my bite, sir. So get ready for me, love, cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Don't bring around a cloud to rain on my parade. I gotta fly once, I gotta try once, only can die once, right, sir? Ooh, love is juicy, juicy and juicy, I gotta have my bite, sir. Get ready for me, love, cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Nobody, I said nobody, nobody had a better rain on my parade.
Ritornando al cinema indipendente e quindi al Sundance Film Festival, dopo aver omaggiato sia questo grandissimo film ma anche questo regista purtroppo poco conosciuto, torniamo ad un'altra regista ovviamente poco conosciuta e soprattutto alla sua opera prima. La regista della quale parleremo adesso è Miranda July. July ovviamente è un nome d'arte che rende omaggio alla sua personalità abbastanza eccentrica e vivace
e poliedrica
che ritorna in questo film che si chiama Me and You and Everyone
We Know.
Mac. Brava Michele, il suo inglese, complimentoni. Potrei fare un master. E questo film è stato premiato appunto al Sundance Film Festival e diciamo porta con sé, perché l'abbiamo ricollegato a questo regista, perché porta con sé qualche traccia della poetica visiva di questo regista.
Solance.
Infatti diciamo che prende in rassegna più parti dell'emarginazione umana che vivono all'interno dello stesso quartiere. E parlaci un po' di questo film.
Ecco, quello che su cui vorrei focalizzare l'attenzione è proprio la difficoltà di comunicazione che invade la nostra società contemporanea e la paura dell'isolamento. In questo film tutti cercano qualcosa o qualcuno a cui aggrapparsi pur fra mille errori e racconta perciò il film racconta la speranza. Non si tratta di un film zuccheroso come potrebbe sembrare
no, assolutamente.
Una prima visione o una una visione piuttosto superficiale. Siamo nel terreno del cinema indipendente, in particolare in una rappresentazione che trasforma i personaggi
facendo
emergere quelle sensazioni private che non sono tipiche di una persona in particolare, ma che possono abbracciare l'intera comunità.
È vero.
E quello che volevo dire è che è una storia intimista, surreale, autoironica, irriverente, che gira intorno all'incontro tra un commesso e un'aspirante attrice decisa ad ottenere quello che vuole, ma che in realtà tratteggia poi tanti altri tipi umani e tante altre forme di relazione.
Ritorna all'adolescenza, qui e i problemi legati alla sessualità in questa età, nella quale diciamo c'è un po' di voglia di scoprire che cosa è, e in questo film, appunto, essendo ambientato in un quartiere, diciamo, di una America un po' diversa, l'America degli outsider, l'America che non viene raccontata, un po' come quella che era l'Italia del neorealismo, no? L'Italia di De Sica, di Fellini,
di quelli che vivevano di espedienti,
di quelli che vivevano la vera Italia, insomma, e quelli che vivono forse di più la vera America, piuttosto che le solite commedie americane ovattate. Qui siamo di fronte sì a una commedia, ma una commedia brillante che fa sorridere, ma che alla fine lascia un po' di amarezza, un po' come appunto la commedia all'italiana. Io ho visto molte similitudini fra questo film e questo genere prettamente italiano. A me è piaciuto molto, devo dire, anche se si vede che è un film tratto da un... che è un'opera prima innanzitutto, e che è un film di cinema indipendente prodotto con poco, si vede perfettamente, però è molto brillante.
Ma anche il fatto che la regista in realtà sia tutt'altro che una regista cinematografica, perché lei ha fatto un po' di tutto nella sua vita: pubblica storie su riviste, recita performance radiofoniche, gira cortometraggi proiettati in musei internazionali.
Infatti inizia con una sorta di performance radiofonica, lei che dice delle cose assolutamente surreali in questo microfono, un po' come noi adesso.
Ed è chiaro che tutto il film è tarato un po' sulla sua esperienza e sulla sua arte, però ne viene fuori un senso del ridicolo femminile gioioso, e quello che credo si noti di più nel film è la capacità di stupirsi delle cose piccole del mondo, riuscendo a sua volta anche a stupire l'osservatore più cinico e più refrattario.
È vero, c'è una parte che potrebbe far calare il film, ma che secondo me invece lo rivaluta, ovvero abbiamo detto che questa protagonista, che poi nient'altro non è che la regista stessa, si innamora di questo commesso, padre di due figli,
neoseparato,
sì, e che vive in un appartamentino minuscolo con questi due bambini, mentre la madre ha già un'altra storia, vabbè, una storia abbastanza conosciuta. E questa ragazza lascia il numero di telefono a quest'uomo, e a un certo punto nel suo letto, lei è una personalità, abbiamo già detto, abbastanza stravagante, sta guardando qualcosa, mette la testa sul telefono e fa: chiamami, abbiamo una vita, potremmo avere una vita da vivere insieme, ma se non mi chiami questo non avverrà mai. Il telefono squilla. Fosse stata la solita commedia all'italiana, sarebbe stato lui che l'avrebbe invitata a cena. Invece chi è una produttrice alla quale lei aveva invitato un video assurdissimo che finiva con il suo numero di telefono con scritto: se l'hai visto chiama questo numero, e di solo maccheroni, e riattacca. Ed è
fantastico.
Lei dice maccheroni e riattacca. Beh, brillante secondo me.
E poi accanto alla storia del, appunto, di questo innamoramento fra la ragazza e il commesso, ci sono i figli dell'uomo che chattano ogni giorno su un sito erotico. Il più piccolo di due, un bambino di 7 anni, finisce per darsi appuntamento in un parco con una matura gallerista.
Questo forse secondo me è un po' fuori dalla realtà. Questa matura gallerista che
apposta,
è la stessa,
diciamo,
del maccheroni.
Esatto, è un po' portato all'estremo e secondo me è molto azzeccato, insomma. È un lavoro delicato in cui c'è molto entusiasmo e c'è una freschezza che è difficile trovare.
Lavori in corso a Radiofonica.
Scusate per il rumore nel... E cioè, è un film che ci incita al calore umano, alla voglia di comunicare, di condividere emozioni,
momenti,
senza mediazioni e senza nascondersi dietro delle falsità o degli pseudonimi.
Secondo me questo qui è un film fatto da una donna ed è un film per donne. Io di questo sono abbastanza sicura, perché ci sono dei retroscena, delle piccole cose dette fra le righe, che secondo me solamente una sensibilità come quella della regista stessa o come quella di un presente esempio, forse un uomo come Gondry potrebbe apprezzare sì. appieno questo film. C'è bisogno di molta creatività, di molta voglia di astrazione e non bisogna avere pregiudizi.
C'è una certa sensibilità di tocco che non si potrebbe ritrovare in un cioè che una donna potrebbe comprendere appieno, sì. forse, non lo so.
E questo film, come quello del quale parleremo fra poco, che è Frozen River, o River, non lo so dire, e secondo me sono due ottimi esempi di come un'ottima sceneggiatura, anche se purtroppo non si hanno i mezzi economici per poterla rendere al massimo, comunque se scritta bene e interpretata in maniera valida può comunque rendere.
Esatto, ti lascio con una frase del molto, molto carina del film, che lei è una frase che lei in un dialogo, scusate, mi sono un po' inceppata, fra lei e il commesso: la gente si rassegna al mal di piedi, ma la vita ha in serbo di meglio.
Eh sì.
Nel 2006 il Sundance Film Festival viene vinto da un film di Tommy Sunshine, di cui abbiamo ascoltato una parte della colonna sonora, Super Freak di Devochka, firmato dai coniugi Jonathan Dayton e Valerie Faris, che avevano già collaborato insieme per documentari musicali, video, eccetera eccetera. Little Miss Sunshine è un film sulle eccentricità umane.
Sì, è una commedia on the road.
On the road, sì. Ritroviamo la storia degli Over, la famiglia più strana del mondo, che racchiude proprio un campionario di stereotipi, non stereotipi, di casi umani, diciamo. Un nonno eroinomane, sniffatore,
cocainomane,
che perverso, interessato alle donne, uno zio, il più importante studioso statunitense di Proust, che è suicida,
il secondo
è vero, perché è questo che,
questo che lo spinge che, al suicidio, perché il primo nient'altro non è che il suo ex fidanzato, che si è messo con uno più giovane che l'ha lasciato.
Attenzione, un padre teorico dei nuovi passi del successo, ma fondamentalmente perdente, perché non riesce nemmeno a vendere il suo libro,
non riesce nemmeno a farlo pubblicare.
Pubblicare. Un figlio che studia Nietzsche, che ha fatto voto di silenzio, odia tutti, scrive, si comunica soltanto attraverso un taccuino,
che è secondo me la personalità più, più triste e più segnata all'interno della, del film. Se c'è uno studioso di Proust suicida fallito, questo ragazzo studioso di Nietzsche fa questo voto di silenzio per poter diventare un aviatore. Poi in questo viaggio, appunto, perché abbiamo detto che è una commedia on the road, quindi
sì, c'è una scusa per il viaggio, che è l'andare a partecipare al concorso di bellezza a cui vuole partecipare la bambina della famiglia, che è un bruttina, grassottella, piccolina, ma ha questa grande voglia di
diventare,
sfondare,
Miss America.
E i genitori decidono, e tutta la famiglia decide di partecipare. Questo però è soltanto un viaggio metaforico che porterà ognuno dei componenti ad una maggiore consapevolezza di sé e ad una maturazione interiore.
E infatti proprio questo ragazzo è quello che ha il cambiamento, diciamo, più vistoso, perché a un certo punto durante questo viaggio la bambina gioca con il fratello, vedendo quanta vista ha, quanti decimi ha. A un certo punto vengono praticamente a scoprire, chiedendogli dei colori, che è daltonico. Questo ragazzo scende dal pulmino, comincia a gridare come un pazzo, riacquista quindi magicamente la parola e decide di non andare più, di rimanere lì fermo, basta, la sua vita non ha più senso, il suo sogno non si potrà realizzare. È un adolescente, come tutti gli adolescenti esagera, diciamo, pompa un po' tutte quelle che sono le emozioni, madre, padre, nonno, tutti ci provano, solamente la bambina, senza dire niente, andrà vicino al fratello, lo abbraccerà e lui la guarderà, è come se facesse un gesto di estrema umanità, risalirà sul pulmino nonostante tutti i suoi sogni siano infranti, però per accompagnare la sorella.
Durante il viaggio ci sono momenti molto forti, tristi, adesso non diciamo niente, però il tutto viene rappresentato con un tocco di leggerezza che dà al film una piacevole atmosfera, e quello che lo farlo rientrare nella categoria della commedia.
C'è la parte anche quella, la parte, praticamente questo nonno eroinomane, durante un pernottamento in albergo muore.
E... non lo volevo dire, però vabbè.
E c'è tutta la parte, praticamente loro si trovano in un altro stato perché stanno andando in California e quindi non sanno come far tornare il corpo, la bambina deve per forza andare a questo concorso, rischiano di perderlo, e c'è praticamente lo fanno uscire dalla finestra, lo mettono nella macchina, e tutto questi movimenti che si vedono per portare via, per rubare questa salma praticamente, sono quasi una danza, cioè è tutto, non si può spiegare, bisogna
ma le colonne sonore aiutano
tantissimo
nel corso del programma. E quello che vorrei sottolineare è che il film si inserisce in un contesto di critica alla società in sé per sé, come la conosciamo noi, perché in una società in cui conta soltanto l'essere vincenti, per i secondi non c'è posto.
E questa famiglia sono tutti secondi?
Sono tutti secondi, sono tutte persone che non arrivano mai al successo sociale. E questo è importante. E è un'opera quindi divertente, sensibile, a certi tratti incantevole, che non calca mai la mano troppo. E dà un quadro dell'America contemporanea abbastanza realistico e convincente.
Nonostante loro siano tutti australiani.
Sì,
sì. E secondo me anche questa può essere definita una commedia brillante. È una commedia che fa ridere, ma che ci fa anche riflettere. E è la parte più esilarante è quella che viene cullata dalla musica che avete appena ascoltato, perché questa bambina, come in tutti i concorsi di bellezza, c'è la parte in cui ognuno deve fare il suo pezzo, no? Cioè chi canta, chi vuole la pace nel mondo e fa un discorso meraviglioso, questa bambina balla, questo balletto gli è stato insegnato dal nonno, che abbiamo detto prima che è un po' una sorta di maniaco sessuale. Infatti questo balletto è un balletto di un che potremmo trovare in un
sexy shop fatto da una cubista, non da una bambina bruttina vestita come una pornostar che balla in un concorso di bellezza esilerante, e tutti quanti inveiscono contro questa bambina, i genitori stessi che non volevano farcela partecipare, consapevoli del fatto che fosse bruttina, a un certo punto cominciano a danzare insieme a questa bambina, e c'è questo aspetto corale della famiglia che si riunisce in un momento in cui tutti gli vanno addosso, e così si conclude il film.
Nelle parole del nonno c'è tutto il segnamento del film. Il nonno dice: un vero perdente non è uno che non vince, un vero perdente è uno che ha talmente paura di non vincere da non provarci neanche.
E invece il padre, che è assolutamente il paradosso, l'altra faccia della medaglia della figura del nonno, dice: vincere sempre, perché altrimenti non sei nessuno.
Eh già.
E dopo questo vi lasciamo con un altro pezzo della colonna sonora, che è appunto The Winner Is.
Nel corso di questa puntata abbiamo fatto molte papere, ci scusiamo per questo. Proseguiamo però dandovi
quanto è professionale la mia collega. Io non avrei detto così per niente. Ma sento io, scusate, per le papere, possono succedere. Abbiamo detto un sacco di cavolate. Invece lei con questo tono proprio da principessa ve l'ha detto.
Grazie. Cerchiamo di riprenderci dandovi i nomi e i titoli dei vincitori del Sundance Film Festival scorso, del 2008. Poi non ci siamo soffermate su questo, ma chiaramente all'interno del Sundance ci sono varie categorie di vincitori. Noi abbiamo soltanto dato il premio, insomma, quello per il film, ma ci sono miliardi di categorie,
documentari, fotografia, eccetera, eccetera. Regia,
più degli Oscar, le categorie. Esatto. Nel 2008 Carney Hunt vince con Frozen River, e io sottolineo anche, da tenere in considerazione, per la sessione documentari vince Trouble in the Water, che è un documentario che analizza le conseguenze dell'uragano Katrina sulle vite degli abitanti di New Orleans. Da tenere in considerazione.
Sì, si è sentito parlare di sì, questo, nonostante comunque il Sundance non sia così conosciuto,
non
ma
una
di questo documentario come di Little Miss Sunshine si è avuta molta risonanza.
Stranamente sì, è arrivato fino a noi. Frozen River invece è un atto di rinuncia contro lo sfruttamento illegale dei lavoratori, che parte dalla storia di due donne, una insomma lasciata con due figli a carico, lasciata, abbandonata dal marito che ha sperperato tutti i soldi del gioco, e l'altra una immigrata, si ritrovano insieme e quindi poi si troveranno ad aiutare ad unire i loro destini, cercando di dare un futuro migliore ai loro figli e a tante altre persone, perché cercheranno, sì, di aiutare i clandestini a,
sì, anche se in un primo momento, a farli entrare in patria, praticamente
in, patria, sì,
in un primo momento questa unione che c'è per far entrare i clandestini, il termine tecnico adesso non mi viene come si dice, e quindi renderli legali all'interno della nazione sarà solamente per, perché ovviamente questi pagano delle sorte di mazzette, no? Per arrivare a fine mese, l'abbiamo detto prima, è una donna abbandonata con dei figli, invece poi diventerà una vera e propria missione. Questa è la colonna sonora di Radio Visioni immancabile. A un certo punto della trasmissione il nostro boss riceve la sua telefonata e alla quale non risponde.
Frozen River è un ritratto della miseria americana. È anche abbastanza forte questa suoneria. È un ritratto della miseria americana che trascende le semplici convenzioni del noir, si avvicina in realtà a persone normali coinvolte in problemi che possono capitare a ciascuno di noi, e anche se la sceneggiatura e la regia sono molto originali, dense di sfumature che vengono aiutate anche dalla grandissima interpretazione degli attori.
Sì, e anche la fotografia è meritevole. La critica infatti praticamente fa una cosa che io questo film non l'ho visto, però leggendo la critica mi ha colpito molto, perché praticamente c'è una sorta di metafora tra le immagini, che sono quelle di un Canada innevato, e questa tranquillità che però è solamente fittizia, perché nel momento in cui si scioglie la neve tutto ritorna a come era, e quindi questo senso di pace che si ha davanti a questo paesaggio non è altro che una costruzione che però può durare solamente per poco. E non lo so, a me le metafore che vengono fatte nei film tra un senso e non le parole ma le immagini, perché il cinema sono immagini, è una cosa che mi piace molto, e che secondo me riescono a fare solamente quelle grandi menti che sanno fare cinema.
Infatti Carney Hunt riesce anche a trovare un equilibrio perfetto tra la necessità della suspense, del racconto sociale, e di questo duo di attrici che è anche un duo di anime, duo di destini che si ritrovano,
che si uniscono, sì. E un'altra piccola curiosità per quanto riguarda questo film: questo ha vinto nel 2008 il Sundance Film Festival, ma già vinse un cine festival a New York nel 2004, partecipando però come cortometraggio. E alla luce di questa vittoria e della critica positiva hanno deciso regista e produttore di crearne un lungometraggio con le stesse tematiche, lo stesso nome, ma ovviamente più lungo. Semplicemente.
Passiamo ad un altro film premiato, questa volta è un film italiano, vogliamo vedere se anche l'Italia rientra. E quindi parliamo di Un altro pianeta. In che anno è stato premiato, Michela? Io non ricordo.
Che cosa?
Un altro pianeta?
Quest'anno, è in concorso quest'anno.
Scusate, Un altro pianeta non è stato premiato, ho detto una grossa cazzata. Un altro pianeta è in concorso quest'anno.
È la principessa che dice parolacce, però la sto influenzando, io lo so, tutte le persone che tocco, al contrario di Remmi da faccia diventa tutto orio, faccio diventa tutto merda.
Vabbè, però non l'ho detta in modo volgare, dai.
Ma sì, giochiamo, qualche attimo leggero ogni tanto ci vuole, come ci insegna il nostro caro
Riccardo. Dice che ogni volta il venerdì sera, se uno è un po' depresso, poi sente la nostra trasmissione e decide di tagliarsi le vene, quindi
e invece no, bisogna decidere di guardare
un po' di
film.
Allora, Un altro pianeta è un'opera che ancora purtroppo non abbiamo visto perché è in concorso, però abbiamo già delle fonti che ci dicono che è un'opera umana, di stampo zavattiniano addirittura, ritorniamo,
sì,
alle fondamenta del cinema italiano.
Sì, quindi sempre a De Sica, e quindi sì, alla commedia all'italiana, potremmo dire, al neorealismo. È l'opera prima di Stefano Tummolini, che è introvabile qualunque tipo di notizia su quest'uomo. L'unica cosa che sappiamo è che è sicuramente molto, molto brillante. E questo film è stato costruito, è stato realizzato con meno di 2000 euro, proprio una stupidaggine. Però pensate che tutte le musiche, a parte il finale che è cullato da una meravigliosa Mediterraneo di Giuni Russo, sono state scritte appositamente per le scene di questo film da un compositore napoletano che si chiama Francesco Maddaloni, e che non è nuovo a scrivere musiche per il cinema. Quindi un film che sicuramente comunque si preannuncia abbastanza meritevole.
Tralasciamo quindi l'intreccio, perché non vogliamo anticipare
nulla
in particolare, anche perché anche noi lo dobbiamo vedere. È stato accostato ad un film di natura leopardiana, in cui c'è naturismo e naturalismo. E è stato detto che un altro pianeta raggiunge delle vette di inatteso spasso, che è sorprendente per la calibratura degli ingredienti dolci e amari che lo compongono. Quindi noi siamo molto curiose di visionarlo.
Comunque io, a proposito di papere, vorrei correggermi di nuovo: ho detto 2000 euro, invece ho assolutamente sbagliato. Questo film è stato prodotto con meno di 1000 euro, pensate, addirittura. Quindi io andiamolo a vedere, vediamo un po' che cosa ci ha combinato questo Tummolini. Ma adesso di nuovo una breve pausa musicale e ci ascoltiamo di nuovo un brano tratto dalla colonna sonora di Little Miss Sunshine.
There just were they were nothing. Cloud your hair and push your button and watch how they just disappear. When we're far away from here and everybody knows.
And we
Bentornati carissimi cineascoltatori, perché come Riccardo ci ha suggerito che è un creatore di spot, Radiovisioni, il cinema da ascoltare. Continuiamo a parlare del Sundance Film Festival e del suo irriverente, autoironico, nostalgico, sovversivo creatore Robert Redford. E proprio sul sovversivo vogliamo praticamente citarvi delle parti di un'intervista, di come vede lui il mondo dei media, per esempio, anzi dei media, scusate, viene dal
latino.
E a una domanda che gli viene rivolta dalla giornalista, come lui vede oggi appunto il mondo dei media, lui risponde che oggi c'è internet, la TV via cavo, c'è più informazione, ma anche possibile maggiore manipolazione. Un messaggio chiaro che giunge dall'alto è quello che non si deve parlare di ciò che succede. In questi anni abbiamo perso tante cose, uomini, denaro, credibilità. Si riferisce all'America, perché questa intervista gli è stata fatta subito dopo la proiezione del film Leoni per Agnelli, che sappiamo parla della guerra in Iraq.
E non solo.
Il mio è un paese molto diviso, con molte zone grigi. Ci sono gli stessi soggetti che controllano la politica e i media. Continuano ad essere dei giornalisti che provano a dire le cose come stanno, ma dopo l'11 settembre c'è stata troppa paura. Non bisogna dimenticare che i media erano controllati dalle grandi imprese, e poi il silenzio nasceva anche dal rispetto. Il governo ci aveva chiesto di accantonare tutto e di sostenere il governo stesso. I repubblicani allora controllavano i due rami fondamentali dello Stato, il Congresso e la Corte Suprema. Oggi sappiamo la verità sul perché è stata fatta questa guerra e il suo costo economico e di vite umane. E a questo proposito, praticamente, dopo aver, diciamo, scusatemi, passatemi il francesismo, sputtanato l'informazione del suo paese, ed è giusto che venga fatto, secondo me, sotto un certo punto di vista, noi ovviamente non prendiamo posizioni, ci limitiamo a fare informazioni, come direbbe il nostro caro caporedattore Mattia Fonzi, fa un annuncio ai giovani, che io ho anche scritto sul web, che il futuro vi appartiene, giovani, e quindi dovete decidervi a prendere in mano la situazione. Se voltate le spalle disgustati da tutto, si continuerà ad andare avanti così. Se invece lottate, potrà cambiare qualcosa. Mi sono sempre morso nel corso dei tempi e credo che tutti i giovani debbano sentirsi responsabili del proprio tempo e fare qualcosa, altrimenti le cose potranno solo peggiorare.
Sì, ma l'impostazione di Robert Redford e la sua visione, del resto, è anche esplicita nell'ultimo dei suoi film, Lions for Lambs, anche se a mio parere, a quello di altri, è un film poco riuscito. Il contenuto è,
a livello registico,
il contenuto è di indubbia importanza, e insomma si capisce bene la posizione di Redford, che tuttavia non è riuscito con questa pellicola ad ottenere degli effetti dirompenti né a veicolare messaggi troppo rivoluzionari.
Sì, io direi che praticamente questo film è un film che parte da un'ottima base politicizzata e che quindi dovrebbe creare un film che poi suscita nello spettatore delle domande, perlomeno una voglia di approfondimento, e che invece stimola semplicemente noia, perché poi è realizzato artisticamente male, non ideologicamente.
No, però quando poi si realizza un'opera artisticamente male, anche l'ideologia ne risulta falsata, perché i pesanti difetti formali del film influiscono alla fine anche sul contenuto. Sì. E ne viene fuori un insieme disordinato di idee, tutte svolte in maniera superficiale, personaggi ridotti a semplici funzioni del racconto, in cui c'è un effetto involontario di commedia rovesciata, ad esempio il senatore e la giornalista, il professore e lo studente, i due soldati, in ognuno di loro c'è un aspetto della società americana che non è realizzato bene, perché vengono fuori dei burattini che recitano anche male, fatta eccezione forse per Meryl Streep, con
che io amo,
sull'impegno, la guerra, terrorismo e tant'altro, che non lasciano il tempo che trovano, scusate il termine, che
sì,
è poco,
perché,
che spiega poco, però
è come se praticamente
il film
volesse...
Voi accorgerete, insomma, montaggio fatto male, uno spessore troppo modesto per un film che invece sembrava voler dare uno scossone più grande.
Diciamo che praticamente l'intento del film si muove su due su una doppia linea molto ambiziosa, secondo me. La prima è quella di praticamente di essere il testimone di ciascun individuo, ed è per questo che ci sono delle figure stilizzate, quella del giornalista, quella del senatore, quella del professore, ma anche di dare un intento corale, che è quello proprio appunto del conflitto che c'è, quindi di muovere sia una coscienza individuale che una coscienza appunto collettiva. Però in realtà, appunto, come abbiamo già detto fino adesso, è un po' realizzato a metà.
Tutto è affidato al dialogo, che però non è efficace per sostenere tutta l'opera, una dialettica troppo monotona di campo e controcampo. E...
vabbè, insomma, non ci è piaciuto,
no,
dai.
In realtà, cioè, potremmo dire che è un film che si basa su, insomma, su delle idee molto molto buone, sì. Forse realizzate non troppo bene. Anche il titolo si rifà ad una metafora usata per descrivere politicamente il concetto di eroici, di soldati eroici al comando di Netti, però.
Sì.
Perché i leoni...
Però non è proprio così di facile comprensione.
Sì, sì, sì. Ecco. E comunque, insomma, diciamo che Robert Redford ci
poteva
provato,
fare di meglio, sì, ci ha provato. Era il suo settimo lavoro dietro la camera, e dopo tra l'altro 7 anni di silenzio, perché il suo capolavoro uscì nel 2001, questo film è del 2007, scusate, 6 anni di silenzio, ma faccio lettere con la matematica, non so tanto portata, e insomma in 6 anni ci poteva riflettere un po' meglio, creare qualcosa di meglio.
Come
insomma,
hai detto tu, è un film sia sulle responsabilità individuali, sia sulla necessità dell'impegno sociale, e sia sull'importanza che hanno del ruolo dei media nella nostra società, soprattutto per la manipolazione volontaria e l'occultamento della verità.
Sì. E dopo aver un po', diciamo, parlato male di questo grande attore, comunque grande regista e grande personaggio, perché
no, insomma, io adoro Robert Redford,
il Sundance, a parte che era bellissimo, poi il Sundance Film Festival è notevole, un evento importante, e vi lasciamo con una canzone che dedichiamo ad Elisa, una canzone dei REM,
perché in realtà non sapevamo che cosa mettere, perché non siamo riusciti a scaricare altre colonne sonore, quindi lo diciamo apertamente, mettiamo Man
the Moon
dei REM e speriamo che vi piaccia.
Martin Luther and the Game of Life. Yeah, 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 yeah. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, 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 yeah. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, 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 yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make the list. Yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? Andy, are you goofing on Elvis too?
torniamo a parlare del grande Robert Redford e vi proponiamo un'altra parte di questa intervista. E parliamo appunto del Sundance e gli viene chiesto perché ha creato questo festival e risponde: voleva e vuole essere un luogo di scoperta, non ce ne sono molti. Il cuore di quel festival è trovare tutti i talenti, perché ci sono, ma spesso non hanno l'opportunità di farsi conoscere e di affermarsi. Non abbiamo mai avuto bisogno di grandi star per far parlare del Sundance, erano i film a fare notizia, e oggi, se vengono i grandi nomi, è solo per presentare dei loro progetti. Quindi praticamente questa risposta è un po', io la definirei un po' arrogante anche, però giustamente, perché è vero, il cinema indipendente ha bisogno di una vetrina, e questa è una vetrina importante. E Robert Redford è sicuramente un grande promotore, e fino adesso noi speriamo, anche se in piccolo, di avervi dato un breve assaggio di quello che può essere la grandezza del cinema indipendente. Quindi, anche se non ne sentite parlare dei film, guardateli lo stesso, perché ne può valere la pena.
Sì.
E andiamo avanti.
Andiamo avanti, vi do qualche titolo, diciamo, di quelli in concorso nel Sundance di quest'anno. Abbiamo detto che la 25esima edizione va in onda dal 15 al 23 febbraio. Sì, vabbè, gennaio, scusate. E sono stati selezionati 118 film, di cui 87 prime mondiali, 47 debutti e 28 in concorso. C'è un film un lungometraggio di debutto di Robert Siegel, lo sceneggiatore di The Wrestler, e il film si intitola Big Fun. Abbiamo poi Brief Interviews with the Hideous Man, che è il debutto di John Krasinski, che adatta per lo schermo un romanzo di David Foster Wallace. Poi abbiamo Paper Heart, definita come una sorta di meta love story, in cui praticamente i personaggi mettono in scena se stessi i loro affari amorosi. Good Hair, che è un documentario in cui si cimenta Chris Rock con un'analisi sulla cultura afroamericana attraverso delle pettinature e capigliature di stile. Abbiamo When You're Strange, che è un documentario diretto da Tom DiCillo, credo che si pronunci così, che è il primo documentario realizzato sui Doors, una sorta di ricognizione oscura e inquietante su una delle band più influenti del panorama musicale mondiale.
Anche se a me non piacciono.
Poi abbiamo The Clone Returns to Homeland, Homeland, scusate, del giappano Nakajima, che debutta con questo suo primo vero lungometraggio, che è la storia della morte di un astronauta giapponese durante una missione, la sua resurrezione come clone e il suo ritorno ai luoghi dell'infanzia.
Un po' 2001 anche.
Sì. E poi abbiamo la presenza di un grande nome come Wim Wenders, che si occupa della produzione esecutiva di un film di Zhang Yuan, che ritorna con un film che si chiama Dada, o Dada's Dance nel titolo internazionale, che è la storia di una giovane donna che vive in una piccola città e deve difendersi dall'avanza del compagno della madre. E poi ci sarà tutto un lungo viaggio, quindi è un altro road movie alla ricerca della sua vera madre. Abbiamo Cliente, con cui l'attrice Josène Balasco torna dietro la macchina da presa, e abbiamo anche un italiano, Stefano Tummolini, con il suo Un altro pianeta, di cui abbiamo parlato prima.
E questa è una breve anticipazione di qualche film che potrete trovare all'interno dei 118 in rassegna quest'anno al Sundance. Siamo arrivati addirittura d'arrivo, e un'ultima menzione va fatta al MIF, che è il Festival del Cinema Internazionale, che viene definito il Sundance d'Europa, che si svolge, pensate un po', nella nostra Milano. Il creatore di questo film è Andrea, sì, di questo festival. Film festival è Andrea Galante, nasce nel 1999 e da lì, insomma, in questi ultimi 9 anni è cresciuto molto. È partito da un'autosponsorizzazione fino ad arrivare a una sponsorizzazione esterna, adesso è abbastanza conosciuto, perlomeno in Italia. Abbiamo finito la nostra puntata dedicata all'indipendenza al cinema, vi salutiamo.
Vi sollecitiamo a darci comunque critiche, suggerimenti su quanto diciamo, su quanto facciamo, al nostro sito.
E sì, sulla nostra mail cinema@radiofonica.com, sul gruppo di Facebook che si chiama appunto Radio Visioni.
Ciao.
Ciao.
Laboratori!
radiofonica.com presenta Radiovisioni.